Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati per una nuova stagione di Charlot, con la prima novità che è quella di una nuova collocazione nel palinsesto di Rete 2. In questo, che per molti anni è stato lo spazio di Moby Dick, una testata che è stata capace di occuparsi di cultura, politica e società, Charlot continuerà a proporvi riflessioni che certo nascono dal mondo dello spettacolo, del teatro, del cinema o dall'universo delle serie TV, ma che spesso si affacciano su tematiche più ampie che coinvolgono la vita di tutti noi. E riflessioni sul mondo di questo genere sono quelle che hanno animato le piazze di Arzo dal 20 al 23 agosto, quando si è svolta la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione. Un festival che quest'anno ha scelto di proporre al pubblico giovani artisti che uniscono al lavoro di interpreti quello di scrittura drammaturgica e che per la prima volta salivano sul palco di Arzo. Un programma incentrato proprio sulle dinamiche del lavoro di scrittura scenica, anche grazie alla collaborazione con Prismi, il laboratorio di formazione alla drammaturgia di Luminanza, di cui sia a Charlot che a Rete 2 abbiamo parlato più di una volta. Prismi, tra l'altro, è partner del Festival di Narrazione in un nuovo progetto presentato durante il Festival che si intitola Sulle tracce del silenzio e che avrà uno spazio importante nell'edizione 2027 di Arzo. Avremo modo di parlarne nel corso della prossima ora, come avremo modo di conoscere alcuni di questi giovani autori e autrici attraverso il dialogo con il pubblico, che è stato uno degli elementi che gli organizzatori hanno cercato di valorizzare quest'anno in modo ancora più marcato rispetto alle edizioni precedenti. Tra il pubblico c'era anche Charlot e in questa puntata, che scardina un po' gli schemi classici del nostro magazine, vi proporremo una sorta di reportage attraverso le voci e i suoni degli spettacoli. Ad accompagnarci in studio, però, per inquadrare e contestualizzare queste scelte del festival di sottolineare e valorizzare la scrittura drammaturgica, sarà con noi Natalia Lepori, membro della commissione artistica del festival. Su il sipario, allora, e cominciamo scaldando i motori in musica con questo scoppiettante I Remember You della cantante jazz statunitense Jasmija Horn.
I remember you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell and stars like raindrops fell right out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, that's when I tell them come true a few kisses ago. I remember you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too a distant bell that stars like raindrops fell right out of the blue. When my life life is through. And the angels ask me to recall the thrill of them all. That's when I tell them I remember you.
Buongiorno allora a Natalia Lepori, che fa parte della commissione artistica del Festival di Narrazione di Arzo. Benvenuta, anzi, ben ritrovata a Charlot.
Grazie mille e buongiorno anche a voi.
Prima di ascoltare insieme quello che io prima ho definito una sorta di reportage dalle piazze e dalle corti di Arzo, vorrei che ci spiegasse perché questa attenzione, questa sottolineatura alla drammaturgia da parte del festival, una tensione che si traduce anche nel lancio di un bando di drammaturgia attraverso il quale Arzo, insomma, rivendica un po' un suo ruolo, no, di produttore di spettacoli.
Ma in realtà penso sia un'attenzione che emerge dal fatto che nel mondo della drammaturgia contemporanea c'è un grande fermento, cioè una cosa che con grande gioia abbiamo notato negli ultimi anni. Molti spettacoli estremamente interessanti dal punto di vista della scrittura. Poi il festival continua a chiamarsi Festival di Narrazione, quindi rievoca in realtà un, diciamo, un movimento, un periodo che in buona parte è anche stato superato, dove però c'è stata questa grossa presenza di attori sulla scena che sono autori, autrici stesse dei loro lavori. E quindi da questo punto di vista devo dire che negli ultimi anni, così girando per i teatri italiani non solo, abbiamo notato proprio questa, non so se si possa chiamare rinascita, però questo importante movimento di giovani autrici e giovani autori che sono molto impegnati nella scrittura drammaturgica. E tra l'altro, adesso a prescindere dal fatto che ovviamente il festival è un festival di teatro, è una cosa anche molto bella, visto che di questi tempi si parla di tutti questi nuovi linguaggi digitali, di tutte queste nuove forme anche di, come si dice, storytelling, e invece queste artiste e questi artisti tornano in realtà a quella scrittura che in realtà poi è pensata per essere messa su un palco e quindi confrontata dal vivo con il pubblico.
Una tradizione insomma molto antica, un fermento, una ricchezza che anche a Charlot ci piace sottolineare. Sono molti gli appuntamenti che nel corso della nostra stagione abbiamo esaminato, raccontato, riportato, eccetera, proprio per questa bellezza, no, della scrittura sulla scena e di questo scrivere per poi dire, questa ambivalenza che uscirà anche tra poco in questo reportage che andiamo ad ascoltare. Il programma del festival includeva quest'anno molti nomi interessanti, Alessandro Bandini ad esempio, autore e interprete di Per sempre, tratto con un raffinato lavoro filologico dalle lettere di Giovanni Testori, di cui a Charlot ci siamo già occupati la scorsa stagione quando venne presentato all'AC e al Piccolo Teatro di Milano, che ne sono i coproduttori. Oppure Niccolò Fettarappa e la sua stralunata comicità, uno dei fenomeni segnalati come emergenti dalla critica italiana, che ha portato i suoi primi due spettacoli ad Arzo. Charlot però si è concentrata su tre di questi autori attori, che nell'ordine sono Giulio Santolini, che insieme a Daniele Boccardi ha portato ad Arzo Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, il catalano Sergi Casero Nieto, autore, regista e interprete di El Pacto dell'Olvido, già al FIT nella scorsa edizione, e che tornerà sempre al FIT il 9 ottobre con lo spettacolo più recente No Pares Sigue Sigue. E infine Francesca Strei, premio UBU come giovane attrice nel 2025, che ad Arzo ha presentato Io sono verticale e che, oltre ad essere una magnifica interprete, è anche, come sentiremo, un'autrice intelligente e raffinata. Scopriamolo insieme allora a Natalia Lepori e poi torniamo con lei a parlarne.
Charlot.
Lo spettacolo si chiama Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, ed è uno spettacolo che riflette sul valore dello sguardo altrui, del fallimento e del giudizio nella nostra società. Una società turbocapitalista che ci vuole sempre perfetti, perfette. Noi rivendichiamo il diritto al fallimento, al grottesco, al brutto. Lo spettacolo funziona un po' così. Noi presentiamo tre performance brevi al pubblico e gli chiediamo di giudicare se sono piaciute o meno. Se sono piaciute mi arriva un premio e se non sono piaciute una punizione. E sia i premi sia le punizioni vengono eseguite in diretta davanti al pubblico. È uno spettacolo molto interattivo. Round dopo round si instaura un rapporto fra empatia e cinismo fra il palco e la platea. E magari posso dire che è partito l'idea da un saggio che stavamo leggendo io e Lorenza Guerrini, che è la drammaturga dello spettacolo, che è Sano Intrattenimento di Byung-Chul Han, questo filosofo incredibile coreano naturalizzato tedesco, e lui riflette come intrattenimento e cultura hanno sempre flirtato fra loro e si sono sempre mescolati. E a noi piace questo flirt fra intrattenimento e cultura, perché sembra quasi una parolaccia oggi quando si dice intrattenimento rispetto a un oggetto teatrale. Però, escludendo l'intrattenimento, cosa stiamo escludendo dal palco? Che rapporto, che motori all'interno della società teatrale, della comunità attore-spettatore stiamo togliendo?
Prima di proseguire vorrei fare un piccolo sondaggio. A quanti di voi è sinceramente piaciuto questo inizio? Quanti si aspettavano un inizio un po' più omogeneo? Quanti hanno capito che è uno spettacolo in interazione con il pubblico? Quanti l'hanno capito e si sono pentiti un po' di essere qua stasera? Chi non ha ancora alzato il braccio? Ok, alziamolo tutti. Alziamo anche l'altro. E partiamo con un applauso.
Secondo me abbiamo perso un po', cioè non è che ci siamo adeguati allo stare seduti al buio, a vedere uno spettacolo cioè proprio con una parete davanti, quindi con la famosa quarta parete. Ad esempio questo spettacolo scardina un paio di queste cose già scardinate, però io non sono mai stato coraggioso, però me ne pento in realtà, ma anche di non aver mai detto di uno spettacolo che non mi era veramente piaciuto all'artista che conoscevo. Non mi è piaciuto questo spettacolo, cioè è una cosa che non si fa, ma quasi che non c'è nemmeno un grande confronto critico vero e proprio a volte, anche tra artisti o tra pubblico e artisti. E in realtà con Kamikaze a volte capita che il pubblico si senta talmente tanto dentro lo spettacolo che ti viene a dire delle cose.
A noi piace questa sensazione di scomodità, sia dal palco sia instaurarla in platea. È come se avessimo perso forse non l'indisciplinatezza, ma il fatto che una cosa che avviene sul palco non ci deve disturbare, mettere in discussione. E quindi quando riusciamo a riattivare un po' quella scomodità ci interessa, perché scomodità io la vedo come spostamento leggermente dello spettatore dalla sua posizione. Quindi attraverso quella scomodità si crea forse una fragilità in cui lo rendiamo più fragile e sensibile e quindi noi possiamo andare dritti su un tema. Ecco, non scomodità come provocazione, secondo me non ha senso la provocazione, è stato tutto fatto negli anni 70, ma quanto riattivare una scomodità che ci porta a farci altre domande. Non provocazione, scomodità.
E poi credo che di base ci sia un po' anche cioè la volontà di farsi comunque comprendere, capire, cioè tendenzialmente di prendere per mano qualsiasi spettatore, spettatrice e fare un piccolo viaggio insieme. Non c'è sicuramente né la volontà di raccontare qualcosa, né di stare dentro il proprio mondo. Infatti anche nella creazione di Kamikaze è stato sempre tutto, a parte una piccolissima parte iniziale dove ci siamo chiusi nello studio a capire dove si voleva arrivare, poi a un certo punto, cioè, tutte le prove erano spesso in interazione con il pubblico, anche perché sennò era impossibile capire determinate dinamiche, per cui è sempre stato un gioco proprio verso, forse non è nemmeno verso, è proprio con come stare insieme con gli spettatori.
A noi affascinava anche il fatto che oggi in teatro c'è tantissima autofiction e autonarrazione, no? E quindi giocare un po' a tirare fuori questa autonarrazione, ma prenderla anche in giro, bastonarla. E infatti mettiamo questo nel personaggio di Daniele che dice: "No, umiltà, Giulio, basta, usciamo da questa narrazione autonarrazione". Quindi è un po' entrare nell'autonarrazione, ma evidenziarne proprio le criticità. Ed è un lavoro un po' sottile perché il rischio è di cadere nel, appunto, io ti sto autonarrando me stesso e sono questa cosa. Invece far vedere quella cosa, crederci fino in fondo e far vedere i lati oscuri.
Giulia, ti assicuro, sono mesi che te lo dico. Allora, se a te va bene di essere ricordato per questo, non lo so, Dani. Almeno ci sto provando. Cioè, sai quante persone avranno fallito prima di fare qualcosa di cui andassero fieri? Cioè, quanti artisti o artiste saranno stati fischiati e sono andati contro tutto, contro il gusto comune, contro i critici, pure contro le rivolte del pubblico.
Sì, quando, cioè, però, scusa. Le rivolte del pubblico. Hai visto delle rivolte del pubblico? Allora, non ti hanno nemmeno mai punito, partiamo da questo presupposto. E poi non mi sembra che qualcuno ha dato l'idea a tua madre o dall'amica di tua madre a dire hai sbagliato tutto con tuo figlio. Cioè, non è successo niente di tutto ciò. Quello che vorrei dirti, e che ti dico da mesi, è che noi ci siamo evoluti, non siamo più il pubblico della commedia dell'arte.
Uno dei punti dello spettacolo dovrebbe essere che il fallimento è soggettivo. No? Quindi non prendiamo una posizione tipo questo è degno e questo non è degno, e non è necessario che si prenda. Kamikaze l'abbiamo scelto come titolo per la spudoratezza con cui ci buttiamo in scena e anche per il fatto che i kamikaze si sacrificano per un bene più ampio. Forse noi in questo bene più ampio è ricongiungerci con la platea, ricongiungerci con la comunità e sacrificando forse parte del proprio ego oppure bastonandolo. Però sì, quello che ci affascina del fallimento è che sia soggettivo alla fine, quindi è un po' un esorcizzare un tema tabù dei nostri tempi, il fallimento. Non si può fallire, non possiamo fallire, dobbiamo essere perfetti, invece no. Per distruggere un po' un modello di perfezione, di virtuosismo, è forse passare anche da questo estremo di fallimento. Che poi se ci pensiamo anche nel romanticismo, no? Tutti gli antieroe, tutto il giovane Werther. In questo Sturm und Drang, in questo struggimento, c'è tantissimo ego, no? Ed è bello anche svelarlo, non nasconderlo, perché è parte dell'umano. C'è l'ego, lo bastoniamo, ma lo mostriamo. Forse non nascondersi dietro maschere e dire che l'ego non esiste, non è una via. Sarebbe comunque fake, falso. Devo dire che nello storico di circa 18 repliche abbiamo trovato sempre pubblici che sono stati disponibili a giocare con noi. Forse c'è qualcosa nell'inizio che è così fallimentare in quei piccoli prologhi, nell'entrata in scena, che crea comunque empatia e quindi bene o male entra sempre dalla nostra parte, da quasi subito. Io mi ricordo a Napoli, nella prova del giudizio peggiore, quindi quando stiamo tarando lo strumento di valutazione, che un'ala della platea è uscita fuori. Ho detto, oh, ma come? Pure la persona del finale che ha fatto un monologo, ha fatto un assolo di danza, e ha detto, dopo di me, il nulla! E ha spento. Ho una mamma marchigiana che non riusciva a leggere la lettera perché rideva tantissimo e quindi ha chiesto aiuto all'amica e poi altre persone, tutti l'hanno letta un po' questa. Uno spazio in cui giocare insieme. A noi interessa molto, in un periodo in cui spariscono i luoghi di comunità, i tempi di comunità, cercare di riattivare per un'oretta una dimensione di gioco e di interazione così.
Charlot.
Queste le voci di Giulio Santolini e Daniele Boccardi, interpreti di Kamikaze. Passiamo ora a Sergi Caseronieto e El Pacto dell'Olvido, con un'avvertenza. Sergi parla un italiano che a volte sconfina nello spagnolo e nel catalano. Per tutta la prima parte dell'incontro ha mantenuto questa lingua ibrida che abbiamo scelto di proporvi così perché comunque molto sua e anche molto comprensibile. Poi nella seconda parte è passato molto più decisamente allo spagnolo e allora ve la proponiamo in quelle parti doppiata.
Io ho studiato graphic design a Barcellona e ho lavorato come graphic designer 6 anni e dopo è andato alle Paesi Bassi, a Eindhoven, a fare il mio master di information design. Allora, era un master che stava centrato in come il design può prendere una informazione complessa e usare il design per comunicare questa informazione complessa. 2 anni di master in una scuola che è abbastanza sperimentale. Allora, in questi 2 anni teníamos libertad absoluta para escoger los temas a estudiar, que para mí era una cosa completamente nueva, porque como designer yo siempre tenía un briefing y debía cumplir unas expectativas. Allora, era la primera volta que me decían, parla de lo que tú vuoi. Esto es un shock para mí y comienzo a hacer proyectos que siempre laboran su la idea de il passato in Spagna. Ma è una cosa intuitiva, e sempre con l'idea del franchismo. Allora è fatto dei posters, dei websites che parlano di che è la herencia del franchismo in Spagna. E mentre facía este master, io pensava, veía a mis compañeros che facevano websites, videos, libros, e io pensava, perché una performance non può essere un formato anche di design? Allora, applicare la misma metodologia del design per fare un libro, lo mismo per una performance. Aquí comenzó a experimentar con la performance como un medio del design. Y para el mío proyecto final, que en el segundo año, una persona me pregunta, ok, tú hablas del pasado en España, ma ¿cómo vivió tu familia la dictadura? Y aquí pienso, ah, no lo sé. Ahora es cuando empieza el proyecto del Pacto del Olvido, porque voy a preguntarle a la mía nonna qué pasó durante la dictadura y me dice... Ay, mi tesoro, esto como no te puedo contar nada porque la mi vida era normal. Y empiezo a preguntar a compañeros míos de la misma generación en España y también veo que no saben qué pasó en su familia. Pero no solo no saben qué pasó, sino que tampoco preguntaron. Entonces, el problema es, por un lado, una falta de explicación, pero el otro, una falta de interés. Y a partir de aquí empiezo a investigar sobre, a nivel político, la ley de amnistía, y descubro que hay una ley de amnistía que se llama el Pacto del Olvido, que yo no lo sabía, ni ninguno de mis compañeros lo sabía. Y aquí me doy cuenta de que hay un olvido construido. Per me era importante no fare una investigación histórica, porque yo no sono historicista, y el mio máster era sulla informazione. Allora, per me era entrare en la informazione como material. Y per me era interesante de ver no solo a nivel histórico, ma a nivel psicológico. Allora, ha cosas que son como punctum, que activan el trauma, que son símbolos, como por ejemplo el pane nero, que es el símbolo de la fame durante la posguerra. O por ejemplo, el mio nonno no puede ver conillo, porque lui mataba conillo en el campo y se lo mangiava, y per lui questo es un símbolo de la fame y del trauma. Ma la idea es que noi parliamo del pacto dell'olvido, ma non a pacto dell'olvido, è un pacto di silenzio, perché non abbiamo dimenticato, lo che stiamo es annullando. Ma este silenzio porterà a dimenticare, perché nel momento che mis abuelos, che la generazione del mio, de mis abuelos mueran, che è in 5 anni, avrà un olvido absoluto. Allora, per me è importante... Sí que es verdad que se parla del pacto del olvido, me es importante dividir que no es que se haya olvidado, se está bloqueando. Allora, España, tutti i paesi, ma España ha un trauma que no ha risolto, allora è bloccato. E quando se blocca un trauma, ha manifestaciones a nivel individual, ma también a nivel de país. Per fare questo progetto io ho fatto muchas entrevistas a diversas familias de diversos puntos de España, de diversos backgrounds, familias de presos exiliados, familias de republicanos, familias de fascistas y a las tres generaciones, nonni, padre y hijos, para entender qué transmisión había. Y a partir de aquí he cogido distintas anécdotas para fare tutto questo. Ma es un mix de un collage. E per me fare un ejercicio de memoria colectiva en un país que ha decidido dimenticar o no guardar al pasado.
Recuerdo la emoción de ir yo solo por la calle a comprar el pan con el dinero en la mano. Recuerdo que un día compré pan negro de centeno y Saturnina cogerlo y tirarlo a la basura. Recuerdo el pan de miseria, en esta casa no se come. Recuerdo cantar, Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Recuerdo el, no cantes eso, que te van a oír. Recuerdo susurros, murmuros y cuchicheos.
Con mi familia sí que ha habido una cosa interesante.
Con la mia famiglia è successa una cosa interessante. I miei genitori hanno visto lo spettacolo ed ero molto, ma molto interessato alla loro reazione. E quello che è successo è che loro si sono concentrati su ciò che non è propriamente nella storia della mia famiglia. Quindi mi dicevano, ma per andare in spiaggia non dobbiamo fare quella strada. E io, sì, va bene. Ma tua nonna non ti ha detto questo. d'accordo pure su questo, ma possiamo parlare del fatto che tu, mamma, non sapevi che tuo nonno aveva combattuto dalla parte dei franchisti? È una forma di protezione. E lo collego, dato che la mia ricerca si è basata principalmente su saggi psicanalitici circoscritti alla Spagna, alla trasmissione del trauma. A livello inconscio c'è evidentemente una resistenza a parlare di questo tema. C'è una resistenza a parlare di noi, di come ci sta influenzando ancora adesso, non tanto nel parlare del passato, ma del perché quel passato si sia realizzato. O del perché io, ad esempio, ma vale per tanti miei coetanei, non ho mai avuto interesse a chiedere a mia nonna della guerra civile. Questo è un silenzio che ci è stato insegnato fin da piccoli. E se fin da piccolo capisci in modo silenzioso che di alcune cose non si deve parlare, è molto difficile che tu lo infranga. È un silenzio che si è andato consolidando nel tempo e ora è quasi totale.
De una manera silenziosa, che de algunas cosas no se tienen que hablar, es muy difícil que tú. Y es un silencio que se ha ido asentando. Ahora, claro, ahora para la nueva generación este silencio ya está como completo.
Recuerdo muchas cosas que no se dijeron. Recuerdo que Saturnina callaba, mi madre miraba y yo comía. Bueno, comía. Movía las verduras por el plato. Recuerdo que siempre odié las verduras, las acelgas, las judías, los garbanzos. Recuerdo que mi madre me decía, una guerra deberías haber pasado. Y yo pensar que qué guerra había pasado mi madre. Recuerdo él, si no te lo comes hoy, te lo comerás mañana.
Esta, siempre es muy difícil terminar una pieza y encontrar la manera de terminar. Yo siempre tengo unas dificultades terribles.
È sempre molto difficile concludere uno spettacolo, trovare il modo giusto per farlo. Io almeno ho sempre una terribile difficoltà nel farlo. Per me questa frase, se non te lo mangi oggi, te lo mangerai domani, racchiude una dimensione domestica, ma anche un potere politico e sociale fortissimo. La Spagna ha una ferita che si è cicatrizzata con l'infezione ancora in corso. Se non la apri e non la curi, si ripresenterà e continuerà a produrre dolore se non fai almeno lo sforzo di trovare una narrativa comune su ciò che è successo e sul fatto che ciò che è successo era sbagliato, cosa che al momento in Spagna non esiste perché non esiste un consenso sul fatto che il franchismo sia stato un male. L'ho attribuita alla figura della madre perché per me era importante che il peso non gravasse tutto sulla nonna. Non può gravare sulla nonna perché a livello psicanalitico la generazione che vive il trauma è una generazione che non può parlare. È la cosiddetta generazione dell'innominabile, la prima generazione. Poi, la seconda, è la generazione dell'indicibile. Si sa che qualcosa è successo, ma non si osa dirlo. Per questo per me era importante che la frase fosse di mia madre. Lei si ritrova con questo silenzio, ma lo trasmette comunque alla generazione successiva, che è la generazione dell'impensabile. Noi non riusciamo ad arrivare a capire o a immaginare quello che è successo. Per me è impensabile che mia nonna abbia vissuto metà della sua vita sotto ad un regime fascista e che mia madre lo abbia fatto per 20 anni. Non lo capisco. Per questo era importante che fosse una frase di mia madre che mi diceva sempre che dovevo mangiare tutto, ma soprattutto perché alla fine è lei che mi ha trasmesso il silenzio, ma mi ha anche fornito gli indizi necessari per romperlo.
Però también perché es al final quien me ha transmitido el silencio, pero también me ha transmitido las pistas para romper ese silencio.
Let's find a spot. Stars with nothing but sky between you and I. Oh, how the time seems to stop with your face in my hands, with such trickery, see how it's flying. No way, and there's nothing I can do but cling to you, my love, and thank the stars.
such trickery. See how it's flying away. And there's nothing I can do.
Sembra davvero una carezza la voce di Celine McLaurin-Salvan in questa Monday, tratta dal suo secondo disco For One to Love. Concludiamo questa carrellata di incontri con Francesca Astrei, premio UBU lo scorso anno come miglior giovane attrice. Al pubblico di Arzo ha presentato il suo secondo monologo, Io sono verticale, che ha scritto, diretto e interpretato.
Lazzaro è stato un punto di arrivo, non è stato il punto di partenza, nel senso che io avevo molto chiaro fin da subito che volevo lavorare sul tema della depressione. Sapevo anche che non volevo entrare troppo nello specifico, non avevo intenzione di nominarla e volevo parlare quello che per me rappresentava la depressione, ma che poteva essere in modo più esteso quello che io definisco l'abitare un dolore, cioè quella condizione appunto di dolore in cui senti di essere chiuso in questa condizione, di non riuscire ad uscire, ma allo stesso tempo c'è qualcosa nella possibilità dell'uscita che spaventa. E quindi io volevo raccontare questa condizione sia dal punto di vista di chi la sta attraversando, sia dal punto di vista delle persone che sono intorno, che sono vicine. E quindi ho iniziato ad indagare un po' il tema della depressione sia attraverso testimonianze di persone che ne avessero fatta esperienza, e sia attraverso produzioni artistiche, diciamo così. C'è un rapporto molto stretto tra arte e dolore, e quindi devo dire che tra letteratura, poesia, musica, pittura, di materiale ce n'è tanto, e l'immagine più ricorrente che ho trovato era questo sentirsi vivi e morti allo stesso tempo, questa condizione in cui non si riesce ad uscire dal letto, no? Non riesco a alzarmi. Questa era l'immagine più ricorrente. C'è un libro, Bibbia, per rimanere in tema, sulla depressione, che si chiama Il demone di mezzogiorno di Andrew Salomon. È un saggio grandissimo che analizza la depressione attraverso vari punti di vista, da un punto di vista artistico per l'appunto, da un punto di vista sociologico, da un punto di vista medico. E nell'introduzione Salomon dice: la depressione è qualcosa che non si può spiegare perché è troppo correlata alla persona che la sta attraversando, è troppo intima. Quindi non è detto che una persona che abbia attraversato una crisi depressiva si riconosca nei sintomi di un'altra persona che abbia attraversato una crisi depressiva, proprio per questo rapporto intimo che c'è col dolore e proprio perché la depressione si manifesta in modo diversissimo in ogni persona. E aggiunge: l'unica cosa che noi possiamo fare è cercare delle metafore che restituiscano il sentire. E questa mi è sembrata una cosa molto bella. Ho pensato di dover cercare una metafora, e quindi all'inizio ho pensato: allora, vivo e morto, non riesco a uscire dal letto, può essere che si alza dalla tomba, però poi diventano zombie, poi faccio una cosa Tim Burton, non voglio andare in quella direzione lì. E piano piano mi è tornato alla mente invece tutto l'immaginario della tradizione cristiana di Lazzaro, ma Lazzaro in quanto archetipo, perché se io dico Lazzaro, bene o male, tutti noi abbiamo un immaginario della persona che esce dal letto, che esce dal sepolcro. E quindi la scelta, come dire, di un set dentro cui costruire la metafora. E io avevo già intenzione, ad esempio, di inserire due persone vicine alla persona che sta attraversando la crisi depressiva, una con uno sguardo più pratico e una con uno sguardo più emotivo. Questa è una cosa che io avevo chiara, non avevo chiaro se fossero due sorelle, un fratello e una sorella, dei genitori, questo lo stavo ancora definendo. E poi, rileggendo il passo del Vangelo, non si scende molto nei dettagli, però in quei pochi dettagli che ci sono già mi rendevo conto che potevo inserire quello che io avevo immaginato dentro questo set, e già Marta e Maria avevano delle caratteristiche che si prestavano a questo mio desiderio di inserire questi sguardi. E poi piano piano questa cosa si è estesa, e i vari sguardi che io volevo inserire, quindi lo sguardo più infantile che non capisce ma percepisce qualcosa, o lo sguardo di chi si ritiene di un ceto sociale più basso, di appartenere ad una minoranza, potevano essere impersonificati da qualcuno o da qualche animale, per l'appunto, che facesse parte di quel set.
Questa è la storia della mia vita, in breve. Questa è la storia della mia morte, in breve. Corpo orizzontale, in aperto colloquio con il cielo. Mi piace, un colloquio diretto con il cielo mi... Non ho caldo, non ho freddo, non respiro, non soffoco, sto. Ora si tratta solo di lasciare andare, svanire, dissolversi, galleggiare, fluttuare, dormire, morire, non essere, stare.
La cosa su cui proprio volevo stare è che ogni voce, diciamo così, dal proprio punto di vista ha ragione. È vero che non è richiesto il tuo consiglio, il tuo modo di vedere la mia vita o la mia morte, però è anche vero che dal proprio punto di vista è così. Cioè, ti è stato detto che puoi uscire, puoi alzarti dal letto, devi fare quei passi. Io non capisco che cosa c'è, non posso capire che cos'è che ti impedisce di fare una cosa apparentemente così lineare, no? Anche la pecora dal proprio punto di vista ha ragione, no? È un discorso che si sente molto, quello della depressione come patologia dei privilegiati. E quindi il fatto che una voce che si senta non appartenere a questa elite dica io non mi posso permettere lo stesso livello di sofferenza che si può permettere quell'altro, dal proprio punto di vista ha ragione.
Non so che aspetto io abbia, ma deve essere qualcosa di terribile, perché tutti mi guardano con un'espressione disgustata, schifata, e fanno bene. E fanno bene, perché io faccio schifo, ma con tutti questi sguardi addosso io non faccio altro che sentirmi ancora più in colpa per il mio essere schifoso. Ecco, forse l'unica cosa veramente viva in me sono i sensi di colpa nei confronti della mia famiglia, dei miei amici, dei miei vicini, di tutto il villaggio, di tutta l'umanità. Io mi sento in colpa nei confronti di tutta l'umanità, fuori da quella porta, a guardarmi con un'espressione disgustata, c'è tutta l'umanità. Mi sembra che a fissarmi ci siano tutte le persone che io ho incontrato, incrociato o anche solo immaginato da quando sono al mondo. Ci sono persone che non so neanche se esistano davvero. Sono arrivati tutti i miei vicini, i parenti, il villaggio, contadini, pastori, i re magi, i parenti da giù, persino i cani, io lo vedo che mi giudicano, perfino le pecore, io lo vedo che mi giudicano, e fanno bene perché io non so fare quello che quella pecora vorrebbe che io facessi, quello che tutti vorrebbero che io facessi. Ma se perfino quella pecora con quei suoi occhietti e quel suo modo di belare mi sta giudicando, beh, allora forse io non merito di... Beh, allora se anche le pecore, beh, io forse non merito di sempre i soliti. Un altro miracolo fatto a chi? Agli amichetti. E certo, no, sempre tra di loro se le fanno queste cose, sempre la solita cricca.
Una volta afferrata, diciamo così, l'immagine di Lazzaro, poi sono andata a rileggere il passo del Vangelo, e ad esempio con Marta e Maria è stato così. Ci sono degli elementi nel Vangelo che in piccolissima parte però fanno vedere come Marta si rivolga a Gesù con un aspetto molto più pratico, dicendo: Gesù, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E ha un aspetto molto pratico. Invece Maria va, lo abbraccia e sostanzialmente gli dice: se ci sei tu, io sono tranquilla perché si sta compiendo la tua volontà. Adesso perdonate la sintesi brutale. E quindi già c'erano dei segnali. È come se in qualche modo quello che si stava muovendo dentro di me a livello creativo si prestasse molto bene, si incontrasse con quello che la metafora mi suggeriva. E poi io penso sempre, questa è una cosa un po' fricchettona, che però penso tantissimo che le cose ci cerchino. E quindi quando c'è quella fase dello studio, e con studio io intendo l'apertura dello sguardo, no? Quando il tavolino si riempie di materiali, e anche se io sto lavorando da sola, in realtà c'è una riunione con tutti questi compagni e compagne di viaggio che sono scrittori, scrittrici, poetesse, devo dire una grande presenza femminile a questo tavolo. Il titolo è amorevolmente rubato da una poesia di Silvia Plath. Quando l'immaginario si nutre, poi dopo, secondo me, c'è sempre questo punto d'incontro e le cose ci parlano. A un certo punto non riuscivo a immaginarlo con un titolo diverso. La poesia è meravigliosa, il titolo è Io sono verticale e il primo verso dice: ma vorrei essere orizzontale. Già il fatto che inizi con ma, io già sono felicissima, che una poesia più sia ma, un'avversativa, già sono felicissima, però già titolo e primo verso mi sembrava che racchiudesse proprio tutto perfettamente, non riuscivo a immaginarlo con un altro titolo e quindi mi sono concessa il lusso di fare un furto amorevole. e quel titolo racchiude tutto, quella poesia racchiude tutto. A livello di altri materiali ce ne sono tantissimi, però ovviamente si sono trasformati e sono diventati altro. Veramente la tavolata era piena, da Salamon a le fotografie della Woodman, tantissimo, Silvia Plath, Antonia Pozzi, di materiale ce n'è tanto. Hanno creato un vocabolario e poi con quel vocabolario è stato scritto un nuovo testo. Dopo un po' che lavoravo su Lazzaro mi sono ricordata, diciamo così, perché avevo già visto Mistero Buffo ovviamente, però lì per lì non l'avevo collegato, quindi mi sono rivista ovviamente tutto quel materiale, è meraviglioso, rivedetelo, bellissimo. Sapevo anche che lui fa una scelta di stare proprio nella storia e di giocarci dentro, come solo lui sapeva fare. Io avevo bisogno che la storia fosse il ponte per poter parlare di altro. Io sono verticale, è il secondo monologo, il primo si chiama Mi manca Van Gogh ed è un lavoro che ha debuttato ufficialmente nel 2023 con un processo di scrittura molto lungo, tanta inconsapevolezza, quindi è stato veramente un primo tentativo dove neanche io sapevo bene verso cosa stessi andando incontro. Io evidentemente sono molto vicina al tema di chi è accanto, perché anche in quel lavoro era presente questo tema, cioè di chi non vive l'esperienza in prima persona ma chi vicino vorrebbe poter intervenire sulla situazione ma si sente impotente. Lì sono partita da un fatto di cronaca avvenuto nel 2017 di una ragazza che a seguito della diffusione di materiale privato non autorizzato nel giro di 24 ore si toglie la vita, lei in un paesino piccolo, quindi immaginate che cosa deve essere stato, no? L'ex fidanzato che pubblica questo materiale che inevitabilmente vede tutto il paese e si toglie la vita a casa della migliore amica dove era andata a chiedere consiglio e aiuto. E anche lì la cosa che aveva aperto il cuore era l'amica che torna a casa, non so come dire, il rapporto di questa amica con la cameretta. E quindi anche lì avevo indagato il tema del chi è accanto e lì la metafora, ecco, se in io sono verticale, la metafora è il set dove io scelgo di utilizzare gli archetipi per parlare di una cosa che non viene neanche nominata, come manca Van Gogh, io invece facevo dei collegamenti. Diciamo così, c'erano due storie parallele che viaggiavano, che era il rapporto tra Vincent Van Gogh e Theo e il rapporto tra questa ragazza e questa amica, e queste due storie si incrociavano e a un certo punto non si capiva se stessimo parlando di una storia o dell'altra, perché la cosa che mi colpiva è questo rapporto di fortissima amore, confidenza, amicizia e allo stesso tempo il ritrovarsi poi nella cameretta con una persona che ami e che tu ti senti di non aver aiutato abbastanza, no? Di non essere intervenuto come avresti voluto. Forse lì di più, non lo so, però si mescolano sempre un po' le cose più delicate e le cose più ironiche. Ci sono dei momenti ironici più leggeri anche lì. Questa è una cosa a cui io tengo molto. Mi piace che non ci sia lo spettacolo drammatico, lo spettacolo comico. Mi sembra che non rappresenti la vita non è drammatica o comica, è un continuo mescolarsi delle due cose, anzi forse i momenti che ci restano più impressi sono proprio quando in un momento apparentemente drammatico succede qualcosa che ci fa ridere e viceversa, quindi ci tengo molto a questa miscela. Sicuramente era un primo esperimento, quindi è un lavoro a cui io tengo tantissimo, ma sento essere appartenente ad una penna che si è conclusa, e forse è anche bello così, perché vuol dire che c'è un movimento. Purtroppo io non sono in grado di mettermi con la mia bella pagina bianca e scrivere. Infatti non sono una drammaturga, infatti non potrei scrivere per altre persone, ma non perché io sia l'attrice, l'unica che può recitare, ma proprio perché è una scrittura che io sento nascere molto più sulla bocca, per intenderci, che sulla carta. E vorrei tantissimo poter riempire la pagina bianca e poi lavorarci anche nel buio della mia cameretta quando provo, però in realtà ho prima bisogno di fare e poi arrivo alla carta.
Charlotte.
Torniamo in studio allora con Natalia Lepori, perché dopo aver ascoltato Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto e Francesca Astrei in dialogo con il pubblico, sollecitati, lo ricordo, da tre giovani autrici in formazione con Prismi, Elena Stauffer, Chiara Gallo e Ivana Di Salvo, torniamo a Natalia Lepori perché con lei vorrei tornare al progetto Sulle tracce del silenzio, che Arzo, insieme a Prismi e alla SUPSI, ha appena lanciato, prendendo spunto da una mostra itinerante promossa dall'Ufficio Federale di Giustizia che il prossimo anno arriverà in Ticino, ospitata a Castelgrande di Bellinzona. Un progetto che mira alla creazione di testi teatrali che prendano spunto dall'esperienza di persone che hanno subito un internamento amministrativo in Svizzera. Un lavoro quindi che al contempo è documentario e creativo in un certo senso, no Natalia?
Sì, è una bellissima occasione per il festival quella di lanciare questo progetto di drammaturgia. Il festival ha sempre avuto anche una vocazione di produzione, di coproduzione. E pensare appunto di lanciarsi in una cosa che porterà alla creazione di opere originali è forse la prima volta, ecco, che facciamo proprio un lavoro di questo genere. La tematica ovviamente è molto affine alla poetica del festival, visto che si andrà a indagare vissuti che, grazie anche al Dipartimento di Giustizia e non solo, sono comunque stati rivisitati, riascoltati, però che sono rimasti molto a lungo nel silenzio, un po' questo anche nel titolo abbiamo voluto sottolinearlo. E quindi sì, il bando, diciamo, è indirizzato a drammaturghi emergenti, quindi non necessariamente giovani, ma che, diciamo, si stanno cimentando un po' in questo lavoro della scrittura scenica, implica necessariamente il fatto di rifarsi a delle fonti di vite vissute, quindi di vite realmente accadute, e le fonti sono numerose proprio grazie anche a questo lavoro che si è fatto sugli archivi, grazie anche al fatto che ci sono ancora molte persone che hanno subito queste misure coercitive. E quindi le drammaturghe e i drammaturghi che decideranno di aderire a questo bando saranno necessariamente chiamate a confrontarsi con delle fonti, con delle testimonianze. Come un po' ha fatto anche Francesca Astrei quando ha pensato di affrontare il tema della depressione nel suo lavoro, quindi confrontarsi con dei vissuti. E però nello stesso tempo, secondo me, lei è stata giustamente definita molto raffinata e molto intelligente, c'è stato un grosso processo per lei di capire come, quale metafora anche utilizzare per portare sulla scena questi vissuti senza banalizzarli e cercando di conciliare quello che può essere un aspetto anche di teatro documentario con una scrittura che poi intanto sia adeguata al fatto di essere in scena e che poi anche arrivi al pubblico. E quindi certamente sarà, per chi decide di affrontare questo percorso, la sfida sarà anche proprio quella di riuscire a conciliare questo lavoro di ricerca sulle fonti con un lavoro di ricerca sulla forma drammaturgica.
Un lavoro di ricerca importante e che va proprio a sottolineare, no? Il fatto che non c'è solo un contenuto in uno spettacolo, c'è la forma e c'è come quel contenuto viene veicolato, che è quello che spesso fa sì che quel messaggio poi arrivi o arrivi meno bene. Anche gli interventi di Sergi Hasero Nieto e di Giulio Santolini offrono qualche spunto forse proprio in relazione al bando. Penso in particolare a come Sergi Hasero Nieto affronta il tema del passato, della memoria e della sua elaborazione, e come quell'ossessione, come la definisce Sergi Hasero, per il passato in fondo poi contribuisca a segnare un po' tutta la sua scrittura drammaturgica.
Sì, certo, il suo è un percorso artistico cercato, personale. Qui, diciamo, un po' la sfida del bando è quella che il materiale su cui lavorare è in un certo senso, tra virgolette, imposto, no? Quindi forse non necessariamente frutto di un'ossessione, e sicuramente il lavoro che io penso tutti gli autori, le autrici teatrali devono fare è anche quello di trovare in se stessi il collegamento con questo materiale, no? Quindi, e sono sicura che ciascuno di noi ha qualcosa che può risuonare dentro di sé rispetto a questi vissuti.
Arriviamo poi al tema dell'autofiction, che è stato un altro dei canali, no? In fondo, che sono emersi qui e là, i filoni che sono emersi qui e là in questa edizione di Arzo.
Sì, certo, perché comunque quando ci si confronta con questi vissuti, si parlava di misure di coercizione amministrative, comunque allontanamenti, diciamo sradicamenti, e in molti casi hanno toccato dei bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie, quindi proprio anche strappati alle loro famiglie, e quindi in fondo il tema dell'abbandono, dello sradicamento è qualcosa che per nostra fortuna abbiamo vissuto diversamente, ma ognuno di noi ha qualcosa a che fare, no? Con questo tema dei legami familiari, dell'assenza, dell'abbandono. Penso che non sarà difficile per nessuno ritrovare qualcosa anche di se stesso e quindi riuscire in un qualche modo ad affrontare questo materiale.
Allora, il bando è appena stato lanciato. La selezione è un processo a due fasi, magari lascio a Natalia Lepore il compito di spiegarlo, per arrivare poi la prossima estate con dei testi da proporre in forma di lettura scenica.
Sì, è in due fasi, nel senso che c'è una prima fase, la candidatura scade al 18 di settembre, ci si può candidare inviando, tra virgolette, semplicemente una lettera di presentazione e un curriculum vitae, una biografia. A partire da queste candidature con i colleghi di Prismi faremo una prima selezione e poi le persone selezionate avranno la possibilità di costruire un piccolo progetto. Prima faremo una giornata anche di formazione sulle fonti e sul contesto, quindi abbiamo previsto una giornata inizio ottobre per potersi avvicinare, insomma, anche alla complessità di questo enorme fenomeno che ha toccato la Svizzera nel secolo scorso. E poi faremo una seconda selezione sui progetti e l'intenzione è comunque poi ne sceglieremo presumibilmente tre, che queste tre autrici o tre autori saranno appunto seguiti anche dai tutor di Prismi nella scrittura. Ci sarà anche una parte di residenza proprio per favorire un po' il confronto tra le persone impegnate in questo progetto. E l'idea è anche quella di poter restituire anche tre prospettive diverse, tre modi diversi, perché forse è una delle altre cose molto interessanti che emerge anche dalle interviste degli artisti che abbiamo ospitato al festival e come in realtà a questo risultato di un testo teatrale da portare in scena si può arrivare attraverso strade anche molto diverse.
Quali quelle appunto di Kamikaze, giusto per essere esplicativi, un po' didascalici forse Giulio Santolini con queste suoi rappresentazioni di fallimenti. Grazie davvero a Natalia Lepore, in bocca al lupo allora per questo bel progetto ambizioso del bando e a risentirci presto per averne aggiornamenti.
Grazie mille a voi.
Charlot. Siamo arrivati al termine di questa puntata speciale dedicata al Festival di Narrazione di Arzo. Charlot torna sabato prossimo con Barbara Camplani per occuparsi del fenomeno cinematografico dell'estate, Odissea di Christopher Nolan. Vi ricordo fin d'ora invece che il 19 settembre Charlot lascerà spazio a un'ultima puntata di Moby Dick in diretta da Babel al Teatro Sociale di Bellinzona. In replica invece Charlot torna con questa puntata domani pomeriggio in quella che per tre anni è stata la sua collocazione, le 14:35. Sul web e nell'app Play RSI invece ci trovate ogni volta che volete con questa e con tutte le puntate precedenti. In sottofondo inconfondibile Astor Piazzolla con le prime note di Ciao Paris nell'interpretazione della fisarmonica di Xenia Sidorova. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di uno splendido fine settimana.